Buongiorno a tutti e a tutte, 6 maggio 2023, sono le 10:39 minuti, eccoci di nuovo insieme per la puntata di oggi di Piovono Radio, che è l'oretta scarsa in cui il qui presente direttore di Radio Popolare Sandro Giglioli chiacchiera in diretta con ascoltatori, ascoltatrici sempre, grazie, abbonati, abbonate, tesserate, chiunque ci sostenga in qualsiasi modo e che ovviamente speriamo che venga alla nostra festa che si terrà agli inizi di giugno, poi sentirete tutto quello che faremo e che programmeremo. I numeri per chiacchierare sono 331-6214013 e questo ovviamente è per i messaggi SMS Telegram. La diretta è 02 33 01 001 001, lo ripeto, dai che l'ho detto malissimo, 02 33 001 001, per le chiamate in diretta, per le mail diretta@popolarenetwork.it. allora, 9 milioni di morti accertati nel mondo, ma circa 20 milioni secondo lo stesso direttore dell'OMS. In Italia 188.000 quelli accertati, ma sicuramente sono di più di 200.000 quelli stimati. Ecco, lo sapete, dopo più di 3 anni l'Organizzazione Mondiale per la Sanità ha dichiarato finita la pandemia da Covid-19, o meglio ha annunciato che nei prossimi giorni arriverà la dichiarazione ufficiale che dirà appunto che l'emergenza è finita, la pandemia è finita. La notizia era già apparsa un po' come rumor, come voce nei giornali nelle scorse settimane. Oggi è diventata una notizia ufficiale perché ha parlato il direttore dell'OMS e sì, appare su qualche prima pagina, qualche quotidiano addirittura ci apre, ma forse ha avuto mediaticamente un rilievo minore di quello che avremmo pensato quando eravamo nel pieno della pandemia. In questi mesi invece la si dava per scontata questa notizia, eppure è un fatto storico, un momento storico. Il Covid-19 è stata la prima epidemia o pandemia del mondo globalizzato, della contemporaneità, è stato un trauma che forse tutti, e di questo magari parliamo oggi insieme, un trauma che forse tutti abbiamo un po' rimosso. Sparito dal nostro parlare, dal nostro pensare, dal nostro preoccuparci quotidiano. Ci comportiamo come se non ci fosse mai stata questa pandemia, come se fosse stato solo un brutto incubo, non qualcosa di reale. Eppure qualcosa di reale è stato, con tutto il suo portato di lutti, ovviamente, di paura, di sirene, di quarantene, di zone rosse, di città deserte, di scuole chiuse, di accaparramenti e code nei negozi, di confini regionali diventati invalicabili, di virologi diventati star televisivi, di bollettini alle 6 del pomeriggio, di vite, le nostre vite improvvisamente cambiate, poi ovviamente di nuove povertà, di corsa al vaccino, di divisioni e polemiche sul vaccino. 3 anni, insomma, in cui soltanto quello è stato il pensiero, almeno i primi 2 di sicuro. Soltanto quello è ciò che poi ne derivava in termini di cambiamenti forzosi delle nostre esistenze. Quando avviene un trauma collettivo come questo, di solito dopo un po' iniziano a uscire fiction, libri, film, serie televisive, fiction che aiutano a elaborare il lutto, a inserirlo, diciamo così, nel catalogo dei nostri ricordi del passato, in modo da cicatrizzare la ferita e poi ricominciare a vivere. No? Pensate soltanto a quanti film, ad esempio, gli americani hanno fatto sul loro trauma della guerra del Vietnam, oppure anche a quelli sull'11 settembre, o ai tanti film italiani e europei sulla Seconda Guerra Mondiale, l'invasione tedesca, le stragi naziste. Ecco, beh, se invece andate a guardare quali e quanti film o serie TV sono uscite su quel gigantesco trauma collettivo che è stato il Covid-19, troverete pochissima roba, pochissimi titoli e nessuno, diciamo così, talmente forte, talmente popolare, talmente diffuso, talmente bestseller da costituire davvero uno strumento di di cicatrizzazione del ricordo, no? Sto parlando ovviamente di film, non di documentari, documentari ce ne sono stati tanti, perché è con la fiction che avviene di solito l'elaborazione del lutto. E lo stesso vale per i libri, certo, molti libri di reportage, libri denuncia, alcuni eccellenti, io ricordo quello di Giuseppe Genna, quello di Gigi Riva, ricordo quello, il saggio di Slavoj Zizek, ma a livello di romanzo poco, pochissimo, come se, scusatemi, come se la fiction non avesse ancora digerito, metabolizzato quello che è successo, no? E forse se non ci riesce la fiction vuol dire che non ci siamo ancora riusciti come società. Certo, nel frattempo in questi 3 anni poi sono successe anche altre cose che forse non ci hanno aiutato nel processo di cicatrizzazione, banalmente lo scoppio di una guerra nel cuore dell'Europa. Tra l'altro a molti questa guerra sta facendo paura come la pandemia, almeno in termini di visione del futuro, di sguardo verso il futuro, e forse chissà, anche questo potrebbe essere un pezzo del problema. Ma il problema c'è, anche se se ne parla poco, e se ne parla solo per qualcosa di cui ovviamente, o quasi esclusivamente per qualcosa di cui non si può tacere, cioè la condizione psicologica degli adolescenti, i ragazzi fra i 14, 15, 19, 20 anni, che adesso ce ne accorgiamo sembra essere stata la fascia più segnata da quegli eventi. E guardate, era la fascia di cui meno si parlava in quei giorni di 3 anni fa, no? Perché loro di Covid non morivano e loro sono rimasti a casa in quel periodo, poi alla fine per non allargare il contagio, per, come dire, per atto di altruismo, magari forzoso, ma di altruismo per i più grandi, per i più anziani, per noi, ecco. Allora, alla domanda di oggi, adesso stiamo arrivando, la domanda è che oggi siamo alla fine ufficiale della pandemia, ma voi lo avete elaborato il lutto del Covid? Lo avete elaborato, avete cicatrizzato il lockdown e tutto quello che è successo? Ne parlate oppure lo avete rimosso dai vostri discorsi, dai vostri ricordi? Lo sognate mai di notte il lockdown, il Covid, quelle città spettrali, fantasmatiche, con la polizia che ti fermava per il solo fatto che uscivi di casa? Ecco, avete idea che dentro di voi ci sia ancora un trauma oppure no? E questo trauma, nel caso ci sia stato, lo state risolvendo, lo avete risolto già? Che impressione avete a freddo di tutto questo, di questi 3 anni? A freddo, nel senso che ormai sono mesi che della pandemia si parla pochissimo, adesso c'è solo l'ufficializzazione della sua fine, almeno a livello di allarme mondiale. I numeri 331-6214013 per SMS o Telegram, la diretta 0233-001-001, le chiamate in diretta, la mail diretta @popolarenetwork.it. E di telefonate ce ne sono già 2, io chiedo di avere un po' di pazienza se c'è un ritardo, un delay di mezzo secondo nel pronto, buongiorno, ciao, chi sei? E di non parlarci uno sopra l'altro e di avere un po' di attenzione su questo aspetto tecnico. Grazie. Pronto? Ciao, buongiorno, chi sei?
Pronto? Pronto, sì?
Sei in linea, ciao.
Ciao, allora un saluto a te e agli ascoltatori. Io sono un diversamente giovane ascoltatore di Radio Popolare, l'ascolto da fin dagli inizi. E devo dire che in questa situazione qua ho sentito la tua introduzione, mi sembra arguta e mi sembra anche molto giustamente, provoca sicuramente un dibattito inevitabilmente. Io ho seguito tutta la vicenda, ho seguito anche ieri mattina l'intervento, mi sembra molto appropriato e azzeccato, del nostro Vittorio Noletto sul fatto dei disastri della nostra sanità, che secondo me si andranno ad accentuare ancora di più, sia a livello regionale sia a livello nazionale, con l'avvento di questo del governo di destra. Però devo dire che quando mi parlavi del fatto che in effetti è vero, la TV generalista e mainstream ha dedicato pochissimo in fiction e cose di questo tipo qua, forse saranno in preparazione, non lo so, però non è del tutto esatto, non è del tutto esatto, perché tra le varie produzioni e televisioni alternative, faccio qualche nome tanto per TV Color, Dio Blu eccetera, ci sono alcuni registi alternativi che hanno fatto dei film su questo argomento specifico. Uno si chiama Gli Invisibili, questo film qua, molto interessante, che purtroppo c'è stata una polemica, non è stato proiettato a Roma in una sala perché il comune lo ha vietato inspiegabilmente. Cioè, non capisco.
Conosco la vicenda, però mi stai andando un filino fuori tema, facendo pubblicità. Mi puoi raccontare se tu hai dei traumi su questo?
Io
se hai elaborato
qualche trauma,
il lutto?
Ce l'ho, sì, ce l'ho un trauma perché ho perduto mio fratello maggiore l'anno scorso, in luglio. Lui soffriva già di mesotelioma pleurico. Io ho cercato di dissuaderlo a fare le vaccinazioni. Secondo me le hanno accelerato la sua scomparsa. Ha fatto 3-4 vaccinazioni, secondo me sono state incidiali queste vaccinazioni che ha fatto, e infatti non ha avuto scampo. Su alcuni, sì, d'accordo, uno dice però secondo lo stato in cui era, perché alcuni... Ho sentito anche di alcuni operai. Anche
allora, vediamo un po' se ho capito bene, e non ti voglio censurare. Il tuo trauma consiste nel fatto che secondo te le vaccinazioni sono state decisive per portare tuo fratello alla fine della sua malattia.
Sì, perché ci sono stati diversi casi di accelerazioni di malattie tumorali, confermate da alcuni scienziati.
Un pezzo. Quindi tu sei ancora oggi Novax, giusto?
Diciamo che no, io una posizione alternativa, ho sempre avuto una posizione alternativa sulla medicina. Io sono, tra i fondatori del giornale alternativo Terra Nuova, che molti conoscono, troveranno in diversi.
Però non siamo qua per farci pubblicità.
Sì,
non
voglio fare pubblicità, però io sono stato anche redattore di questo giornale.
Va bene, ma questo ci interessa veramente pochissimo. Abbi pazienza, chiedo
molto precisa. Sì.
Mi è chiaro, va bene, grazie, ciao.
Chiara, per cui non è che sono un Novax antilitter, però ho sempre avuto questa posizione chiara su questa cosa qua.
Okay.
E comunque
ti ringrazio, ti chiedo di poter passare un'altra telefonata. Pronto, ciao, grazie.
Ciao, vediamo, sono Maria, chiamo da Milano.
Pronto, ciao, buongiorno, chi sei?
Maria, sono Maria, chiamo da Milano. Ecco, ho 82 anni, sono non vedente. Mio marito nel 20, in maggio 20, è caduto in depressione, si è terrorizzato per il virus, dentro e fuori gli ospedali, è morto, era debole di cuore, è morto a novembre del 20, contagiato in ospedale, non l'ho mai più visto, per cui sono sola, non vedente, tutta la famiglia è vaccinata, i miei due figli, che hanno poco più di 50 anni, hanno avuto il long virus, e sono però, se la sono cavata, e sono sotto cura adesso. Io non ho avuto nessun problema, io so che se ci fosse stato il vaccino mio marito sarebbe ancora qui comunque, e invece purtroppo sono sola. Approfitto di voi che so che per una informazione di servizio che mi può essere utile. So che voi parlate spesso dell'Istituto dei Ciechi, io non riesco a vedere il numero nella guida, potete darmelo voi?
In questo momento sono in diretta, non posso, però ecco. Se ci vuoi scrivere alla mail, io inoltre la tua mail.
Io non riesco a scrivere
non riesci a scrivere, hai ragione, abbi pazienza, però sei riuscita a telefonare, quindi puoi telefonare sicuramente.
Posso scrivere un numero in grande.
Perfetto, mi devi perdonare se non posso fare come dire giornalismo di servizio in questo momento, ma sono in diretta davanti al computer e non mi posso mettere a cercare questa cosa. Comunque ti ringrazio molto della tua testimonianza.
Della direzione vostra, a chi posso chiamare?
Adesso in questo momento abbi pazienza, ma non ho i numeri sotto mano. Se vuoi, tu non ci puoi scrivere sms, non ci puoi scrivere messaggi,
niente.
Abbi pazienza. Segno questo numero da cui hai chiamato, chiedo a Sambo, il nostro tecnico, di segnare il numero in modo che poi sarai richiamata più tardi. Hai chiamato dal numero che è apparso sicuramente.
Dal numero, sì, 02-64-56-203.
Sì, no, non c'è bisogno che lo dici in onda. Grazie della tua testimonianza, sicuramente, come dire, la tua è quella di un fortissimo trauma personale.
Sì,
e di un,
potete immaginare la mia situazione. Mio marito era tutto per me, purtroppo si è terrorizzato dopo aver visto le bare in televisione. Ecco, quello non dovevate farlo, non dovevate
grazie.
Farlo in media.
Grazie di questa terribile, terribile testimonianza, ma anche molto viva, molto autentica, e sicuramente tu sei quelli, di quelli che il trauma del Covid l'hanno subito più da vicino. Vediamo se riusciamo a sentire un'altra telefonata subito prima di andare in pubblicità, e poi dopo ci sono tantissimi messaggi che vorrei leggere. Pronto, ciao, buongiorno, chi sei?
Sì, sono io, Sandro, sono pronto.
Sì, ciao, ciao, sei tu, ci puoi presentare?
Ciao, ciao, sono Raffaele, sono Raffaele. Io, diciamo, ciao. Ho una testimonianza, per fortuna, mia fortuna, molto più leggera di quelle più recenti che ci sono state, nel senso che sì, in famiglia abbiamo avuto una perdita, ma era una perdita che era talmente già preannunciata per altre cose che tutto sommato non è stata neanche una particolare sorpresa, era una persona vecchissima con altre problematiche e tutto, per cui vabbè, era un po' nel conto. Per quello che mi riguarda personalmente, devo dire che mi sono lasciato alle spalle molto velocemente tutte le restrizioni e tutte le cose che erano state, diciamo, indotte da questa situazione, perché comunque, diciamo, sono una persona che tiene molto all'abbraccio, alla stretta di mano, a tutte queste cose qua che mi sono mancate moltissimo durante i mesi di limitazione per questa pandemia. L'unica cosa che
pensa
mi rimane,
che ti interrompo un secondo, sì. Pensa che proprio in questo momento un ascoltatore scrive: Marco, non ci baciamo più, non ci stringiamo più la mano, non ci abbracciamo più.
Invece io sì.
Tante abitudini del Covid sono ancora presenti.
No, invece io sì, e tutta la mia cerchia si è lasciata alle spalle questa cosa, ci vediamo, ci abbracciamo, bene. Ci baciamo e quant'altro. Come dire, dopodiché la cosa che mi resta è sotto due aspetti. Uno, diciamo, di comportamento, nel senso che i mesi di lockdown e tutto mi hanno un po' come tirato via da un flusso in cui ero immerso, in cui si correva per fare tutto, in cui non c'era mai tempo per fare niente, eccetera, eccetera, e da un certo punto di vista mi ha dato la possibilità di sperimentare il fatto che puoi anche aspettare, puoi anche fermarti, puoi anche avere delle alternative a questo tunnel in cui si viene sparati da giovani e si va avanti a vivere per tutta la vita, no? In un certo modo. E questo devo dire che mi ha un po' dissestato sia in senso positivo che in senso negativo, perché comunque poi nel tunnel alla fine ci devi stare per campare, però diciamo,
e adesso,
che mi ha portato una
visione
angolare.
Tutto alle spalle, hai elaborato il lutto?
Ma così. Il lutto della diciamo dello stop,
il dolore, insomma.
Un po' sì. No, l'altra cosa devo dire che invece è una cosa molto più fisica, e cioè che l'abitudine a portare la mascherina tuttora ogni tanto mi provoca dei disagi improvvisi, dicendo: cavoli, sono in metropolitana, non ho la mascherina, cioè proprio non me la sento sulla faccia, no? Cioè sento proprio che mi manca quel pezzo, certo. Di copertura, pressione, eccetera, eccetera, non so, in metropolitana, piuttosto che quando entro negli uffici pubblici, eccetera, all'improvviso ho dei momenti in cui dico: cavoli, non ho la mascherina, e poi dico: no, vabbè, ok, finita. Questa è l'altra cosa che mi è rimasta.
Va bene, grazie. Ciao, buona giornata. Qualche messaggio. Io chiedo alle due persone che sono in linea in attesa di avere un po' di pazienza, perché poi c'è un brevissimo blocco pubblicitario. Ma qualche messaggio, ovviamente, i nostri ascoltatori stupendi. Max, grazie che dai alla signora Maria che prima ha telefonato in diretta il numero dell'Istituto per i Ciechi, che è 02 77 22 61, ripeto, per la signora di poco fa, l'ascoltatrice di poco fa, che aveva il pennarello in mano, lasciamo il tempo di riprenderlo, 02 77 22 61. Messaggi invece, diciamo, di merito su quello di cui stiamo chiacchierando. Il Covid-19 ha cambiato il mio sguardo su ogni cosa. Ho fatto mio il suggerimento dell'attuale pontefice, anche in questo caso il più lucido: facciamo in modo di avere imparato almeno qualcosa da questa tragedia mondiale. Un altro messaggio di un ascoltatore o un'ascoltatrice che non si firma: ho due figli pesantemente segnati dalla DAD all'elementare e alle medie, che hanno perso due nonni per i vaccini, dice questo ascoltatore o ascoltatrice. Quindi vedete come ancora questa è la seconda persona che attacca i vaccini, che considera i vaccini il proprio la causa del proprio lutto, così come invece poc'anzi la signora Maria ci diceva: se ci fosse stato il vaccino quando mio marito si è ammalato, forse sarebbe ancora vivo. Comunque, lavoro autonomo demolito, ci scrive questa ascoltatrice o ascoltatore, nessuno si scuserà. Poi ancora, ciao, non è del tutto vero che la pandemia è uscita dal nostro linguaggio, ci scrive Angelo. è diventata uno spartiacque temporale, prima, dopo la pandemia, è un'espressione ricorrente. Se il linguaggio registra un evento, significa che questo ha segnato la coscienza collettiva. Ancora un ultimo messaggio che leggo adesso. Guardate che a Milano, che se ne dica, circola ancora il virus, dice Franco. Sì, è vero, non solo a Milano, anzi pare che in questo periodo circoli, ci sia una ripresa di un altro ceppo minore. Nessuno oggi teme più il virus come 2 o 3 anni fa, ricordiamoci come stavano le cose 2 o 3 anni fa. Oggi quello che circola è un virus che, a ragione o a torto, non fa più paura quasi a nessuno, credo. Sono le 10.59, c'è 2 minuti di pubblicità. Chiedo alle persone che sono al telefono di non mettere giù, perché le prendo subito dopo il blocco pubblicitario. Poi intanto altri messaggi in arrivo, ci sentiamo fra pochissimo. E allora rieccoci, cari ascoltatori, cari ascoltatrici. Stiamo parlando del Covid-19, lo dico per quelli che si sono magari collegati soltanto adesso, pochi minuti fa, e del fatto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha anticipato che la pandemia verrà dichiarata nei prossimi giorni finita, almeno a livello di allarme. E allora stiamo facendo un po' i conti con la nostra coscienza, con il nostro ricordo, con la nostra cicatrizzazione, con la nostra elaborazione del lutto, se c'è stata, se non c'è stata, se abbiamo cambiato stile di vita, se ci ha insegnato qualcosa, come diceva qualcuno, se al contrario abbiamo rimosso tutto e non ci ricordiamo, non vogliamo nemmeno ricordarci, alcuni proprio non vogliono ricordarsi. Io l'altro giorno leggevo un romanzo, adesso non voglio fare pubblicità, un romanzo il cui autore nella prefazione dice: io questo romanzo l'ho scritto recentemente, era un romanzo scritto tipo l'anno scorso, 2 anni fa, ma l'ho ambientato nel 2018 apposta perché non volevo parlare della pandemia, non volevo che ci fossero mascherine, non volevo che ci fossero gente che non si poteva toccare, no? Questo un chiaro esempio di negazione degli accadimenti, che probabilmente è anche funzionale al romanzo stesso. Stanno arrivando molti messaggi, ma prima volevo dare la linea alle telefonate in arrivo che hanno cortesemente atteso fino a qui. Pronto, ciao, buongiorno, chi sei? C'è mezzo secondo di ritardo, quindi parla pure tranquillamente.
Pronto, ciao, sono Norberto.
Ciao Norberto.
Ok. Niente, per me il fatto che questa narrazione non sia arrivata al livello del romanzo, della cosiddetta fan fiction, la finzione, è dovuto al fatto che manca il finale, cioè nel senso che non sono state date le risposte che dovevano essere date. Adesso, senza esagerare nel cosiddetto complottismo, ma notando da subito che fino a pochi anni fa il complottismo era chi partecipava a un complotto, invece ora è lo scettico che lo sospetta, che viene chiamato complottista, quindi è cambiata anche la morfologia del linguaggio.
Puoi arrivare al dunque, Norberto, senza...
Sì, il dunque è questo. Per arrivare a un obiettivo che ritenevano supremo come vaccinate di punta e basta, hanno tagliato la testa al toro, hanno raccontato metà delle cose, non sono arrivati a dirci né dove è nato, né quanto che obiettivi aveva l'indagine sociale fatta, né quanto funzionasse o non funzionasse il suo vaccino, e né perché sono stati commercializzati solo dei vaccini che hanno indirizzato i fondi verso dei poteri economici specifici e non sono stati commercializzati altri vaccini che venivano fatti da altre parti del mondo con la scusa dell'approvazione delle singole autorità locali, quando mezzo mondo è stato vaccinato con alcuni vaccini, altri invece li hanno rifiutati. Allora c'è di sotto molto, perché sarebbe ipocrita negare un aumento delle labirintiti, di diabeti e di altre cose dopo la vaccinazione. Queste cose continuano a non darci delle risposte, e quindi non è finita la cosa fino a quando non ci sarà una sorta di verità storica restituita. Meglio sarebbe una Norimberga,
okay,
della medicina.
Perfetto Norberto, vediamo se ho capito bene, se posso riassumere il tuo pensiero, così diamo voce anche un'altra telefonata, ma non voglio come sempre censurare nessuno. Manca un pezzo di verità, di luce su quello che è successo in termini soprattutto di business, ho capito bene, ma non solo, e quindi l'elaborazione del lutto non può partire perché ignoriamo un pezzo della vicenda, giusto?
Un pezzo fondamentale, perché spiegherebbe il tutto e avrebbe anche dei collegamenti con la Brexit e con la guerra attuale.
Grazie Norberto, buona giornata, buon sabato. Anche Francesco, no, anche Francesco mi scrive. Speranza ha prodotto crimini indicibili, anziani ammalati, donne che non hanno potuto avere il conforto dei familiari, quindi se la prende evidentemente con le restrizioni. Spero che un giorno questi criminali verranno processati e condannati. Il lutto verrà superato solo quando Speranza finirà in carcere. Quindi vedete che c'è anche questo pezzo di non so, di contestazione di Livorno, ognuno la veda come vuole. Ci scrive Max: la cosa più brutta durante il Covid per me è stata aver perso diversi amici, in particolare di montagna, nella Bergamasca. Quanto a me, alla mia salute fisica e psicologica, il periodo del Covid non è stato poi così traumatico. Con più di 50 anni in carrozzina ho le spalle larghe. Max, diversamente abile, nostro caro amico. Diamo voce alle telefonate. Pronto, ciao, buongiorno. Ciao. Chi sei? Sei in linea.
Sì, buongiorno direttore, mi chiamo Enzo. Senta, no, la cosa che pensavo di tutto quello che è successo, ma di quello che ancora sta succedendo, è che purtroppo, io le chiedo di essere di un'onestà ineccepibile oggi, che io non ho visto un dibattito serio, scientifico, come si dice oggi, io direi forse ultra scientifico, soprattutto nei mass media. Mi sarebbe piaciuto vedere all'interno dei mass media dal marzo 2020 anteposti
un dibattito persone... su cosa? Sui vaccini, la famosa questione vaccini, no, o altro?
No, scusi, parlo di tutto. Parlo di tutto, dalla possibilità di avere delle medicine per curare, perché ho visto il mio vicino morto di Covid, al contempo ho visto un altro vicino, vabbè, insomma ne ho visti anche di effetti avversi. Quindi io non voglio entrare nel merito di questo, la prego di non infilarmi dentro in questa cosa. Invece la cosa che le chiedo,
no, per carità, chiedevo,
dirmi se è un dibattito serio nei mass media. Questo le chiedo onestamente, di dire questa mattina ai 200.000 persone che ci stanno ascoltando a una radio che ho contribuito a far nascere negli anni 70. Se lei ha visto un dibattito serio...
Beh, intanto grazie, se hai contribuito ovviamente... Certo, guarda, non lo so, io è una domanda che, a cui vorrei... avrei bisogno di un'ora per rispondere, e qua è una trasmissione in cui...
Serio.
Ma io ho visto tantissimi dibattiti sulla serietà, non ho gli strumenti scientifici per dire chi è più serio... Posso provare a risponderle?
Ma cerchiamo di essere seri veramente anche noi. Io un dibattito serio.
Ma lei vuole sentire la mia risposta o no?
Negli immunologi, scienziati, che potevano discutere per ore e poi trasmettere a noi che vediamo la televisione, io parlo della televisione perché chiaramente la radio, tanto di rispetto stamattina, io non ne ho visto uno. E questo mi ha ferito enormemente.
Allora lei non voleva ascoltare la mia risposta, voleva...
Io ho creduto nel virus, quindi non è quello il problema, ma io le chiedo se lei ha visto mai una trasmissione seria. Questo le sto chiedendo.
Ma io ho già provato a rispondere, le sto dicendo che è la mia opinione, che può valere come la sua e come quella di chiunque partecipa a questo, ma la mia opinione è che questo virus abbia sicuramente creato una grossissima sorpresa in tantissimi scienziati, probabilmente tutti, che quasi tutti hanno detto sciocchezze all'inizio, quasi tutti. Alcuni hanno provato seriamente a analizzare, a avere gli strumenti scientifici per dire la loro opinione. Poi sulla serietà o sulla minor serietà di immunologi, virologi e scienziati che abbiamo sentito sui media, io non lo confesso, ho avuto le mie percezioni, qualcuno mi è sembrato più serio, qualcuno meno serio, ma non ho la pretesa di dire questo è serio, questo non è serio. Io faccio un altro mestiere, sono laureato in un'altra materia, non ho la pretesa di dare i voti agli immunologi e ai virologi. C'è una comunità scientifica che la scienza non è, la medicina non è una scienza esatta, lo sa anche lei, procede per errori. E errori ce ne sono stati sicuramente, ma la medicina procede per errori, non è una scienza esatta.
Al di là degli errori sui contenuti, vaccini, quello e quell'altro, non è quello il problema. Mi sarebbe piaciuto dall'inizio, perché dall'inizio ho sentito subito voci di medici differenti, ma a me non interessava quello, mi interessava che poi questa roba qui andasse a finire nella pubblica opinione tramite i mezzi più grossi evidentemente, e che questo potesse rincuorare le persone dicendo guarda, però c'è anche sta medicina oppure c'è anche questo.
E al di là del... Lei ha superato il trauma delle restrizioni del Covid o ce l'ha ancora dentro?
No, ma guardi, io le chiedo scusa, ho chiamato altre volte, come ho detto, ho contribuito a far nascere la radio, se penso da Portella della Ginestra, quella che è successa
con la domanda
oggi,
che
mi
ho fatto.
Le mani nei capelli,
se mi vuole rispondere, no, che quello che è il tema della trasmissione, se no passerei a un'altra telefonata, mi dica lei.
No, ma sì, insomma, ho dei problemi anche in casa, quindi non è quello il problema. Non so se sono dovuti a quello, intendiamoci, eh. Quindi lascerei.
Posso passare un'altra chiamata ringraziandola per il suo intervento, anche se io forse non l'ho delusa, diciamo così, nella mia risposta.
Assolutamente
perché non...
no, mi piace che possiamo aprire un dibattito veramente serio, col cuore aperto, come si
ci
dice,
proviamo.
Senza rabbia e rancori tra le persone, e che venga fuori...
Questo è già un passo in avanti.
Certo, assolutamente. Grazie.
Allora, sto provando a comprenderlo. Buongiorno, per una volta, perché il Covid e il lockdown non mi hanno traumatizzata particolarmente. Ho sofferto un po' i luoghi affollati, ma senza panico e paranoia. Una cosa bella, ora abbraccio e bacio tutti. Ecco, questo del bacio e dell'abbraccio appare in molti dei messaggi che arrivano, quel riprendersi a abbracciarsi. In queste settimane, scendendo a Milano per le manifestazioni per la salute, viaggiando in treno e metrò senza la mascherina, mi sono beccato il Covid, che non rischia di ucciderti, ma ti lascia come una pelle di stracchino e ti chiude in casa per 20 giorni. Ci scrive questo ascoltatore o ascoltatrice. Sì, ma tagliamo certi ascoltatori, mi dice un messaggio. Altri mi dicono che sto tagliando troppo gli ascoltatori. Io cerco, come sempre, una via di mezzo. Ennio ci scrive: con il Covid c'è stato un dramma nel dramma. La diffusione del complottismo usato dalla destra radicale per fare egemonia nella società. Ho visto gente di sinistra andare dietro ai cortei Novax e finire ora in gruppi che sostengono Putin, il regime iraniano e la lotta contro i diritti LGBT. Questo ci scrive Ennio, che quindi mette in collegamento una cosa che indubbiamente in parte c'è sui social, e cioè il collegamento fra alcuni putinisti, non pacifisti, putinisti, e alcuni gruppi Novax. Diamo voce a un'altra delle telefonate che sono in linea in attesa. Pronto, ciao, buongiorno, chi sei?
Pronto?
Sì, sei tu.
Sono io, ok, sono Ilaria, e scusate la voce.
Ciao,
perché di solito quando chiamo mi emoziono un po', perché non sono brava a mantenere le emozioni quando parlo in diretta. Comunque, io sono una pendolare su Milano, proprio nella tratta, perché sono di Cremona, nella tratta Codogno, Lodi, eccetera, eccetera, quella che si dice la primo focolaio di pandemia. Allora, faccio parte anche di un gruppo FreeVax, non parliamo di Novax, FreeVax, cioè la libera scelta, sì, di poter decidere se inocularsi o no un certo tipo di vaccino. Allora, quello che io sostengo è questo, che il trauma che io mi porto dentro è una discriminazione che ho subito per 2 anni e mezzo a livello lavorativo, col rischio di perdere il lavoro, dato che ho anche un mutuo piuttosto importante, di perdere il lavoro perché sono state prese delle decisioni a livello governativo esagerate, e non solo, essendo over 50, anche il rischio di prendere una famosa multa che adesso è stata sospesa. Allora, quello che voglio dire, la rabbia è questa, è un danno economico, perché ho speso fior di soldi per poter andare a lavorare facendo il tampone un
perché
giorno
faceva
più,
i test,
un giorno no.
Faceva i...
Sì, facevo i
quindi
test.
Quindi lei, tu, ci possiamo dare del
non
tu?
Sì, certo, ci mancherebbe
sei
altro.
Sei ancora arrabbiata nera per questo?
Sono arrabbiata perché il danno economico è stato rilevante, nonché l'unica all'interno dell'azienda a non vaccinarsi e a chiedere il differimento al dottore, chiedendo di prima poter fare tutti degli esami per poter dimostrare che non volevo essere sottoposta ai vaccini. Io dico che era più corretto fare un simposio di medici che sono stati radiati subito, to cure. Invece non è che quelli lì sono degli stregoni, sono gente che è ha studiato, che sono medici e che potevano confrontarsi con con tutti quelli che poi sono stati invitati alle TV. Io ho spento la TV, non ascoltavo più i telegiornali, perché era una cosa che faceva solo star male di oddio non posso uscire, oddio mi devo mettere la mascherina, oddio mi devo vaccinare. All'interno della mia azienda erano tutti vaccinati, si era girata la voce, sì, che io non ero vaccinata, però questa cosa mi ha lasciato molto indifferente.
Ti sei sentita discriminata?
Assolutamente, ma anche in pericolo di perdere il lavoro, perché le lettere che mi arrivavano erano di rispettare i regolamenti governativi nonché aziendali, e io riuscire a farmi fare il differimento da parte del dottore, che per fortuna, voglio dire, è stato un dottore che mi ha anche ascoltato. Per cui voglio dire, la lotta, i pianti che ho fatto, perché a un certo punto ero destinata a dovermi fare anch'io questa dose di vaccini, ma appoggiata da un medico omeopata che mi ha suggerito il differimento, e sono riuscita a portare avanti questa cosa grazie anche al medico di base che mi ha ascoltata. Non tutti ascoltano, e quello che voglio dire, non sono aspiranti stregoni tutti gli altri medici, sono tutti medici e dovevano solo confrontarsi. C'è dietro un business enorme da parte delle case farmaceutiche, perché a questo punto pandemia deve essere assicurato a tutti un aspetto economico da non dover spendere e lasciar scegliere. Non siamo stati degli untori, perché alla fine chi si continuava a prendere il Covid, e ce li ho anche come amici, anche la figlia che si è vaccinata, così sono stati proprio chi si è vaccinato che hanno preso più di una volta il Covid.
Va bene. Senti, se io adesso ti interrompo, mi dici che ti censuro e ti senti discriminato, o hai coscienza del fatto che ti ho lasciato parlare?
No, non mi sento discriminata, io sono contenta che mi hai dato spazio a dire questa cosa. Va perché bene. Sono arrabbiatissima, perché
ci sono, io sai, mentre tu parlavi, io ricevo messaggi che mi dicevano, da una parte e dall'altra, qualcuno mi dice... basta con questi Novax, non farli parlare. Qualcuno mi dice: non sei capace di gestire il dibattito perché fai parlare troppo quelli contro i vaccini. Ti ringrazio della tua testimonianza. È evidente che la tua testimonianza è comunque in.
Durante la pandemia hanno parlato tutti troppo, tutti quelli che invece erano a favore dei vaccini, e ci siamo sentiti veramente come quelli che portavano in giro la morte. Sono loro che ci devono pensare bene ad aver parlato troppo.
Va bene,
aver discriminato troppo.
Grazie.
Grazie mille per avermi dato
grazie,
parola.
Ciao, buona giornata anche a te, e naturalmente. E qua lo so, è difficile, mi pare di capire che i più arrabbiati, i più traumatizzati, quelli che hanno ancora fatto più fatica a elaborare il lutto siano proprio le persone che si sono sentite, a torto o a ragione, secondo me a torto, ma ovviamente faccio parlare tutti, discriminati perché non hanno voluto vaccinarsi. Francamente non si può citare un discorso simile da questa antisociale. È un messaggio che arriva a proposito dell'ascoltatrice precedente, senza senso civico, un altro ascoltatore o ascoltatrice. Durante il primo lockdown ho avuto Covid e pericardite, nel secondo ho vissuto un'esperienza terribile, ho perso mio suocero, ho visto la morte negli occhi, ho ancora delle resistenze ad uscire. Questo è un altro tipo di trauma che non è quello dei free vax o no vax, che dir si voglia, come l'ascoltatrice precedente. Ancora un'altra persona contro i vaccini: il trauma sarà finito quando i lavoratori costretti a vaccinarsi o a perdere il lavoro saranno risarciti. Sì, io non lo so se è un panel significativo dal punto di vista statistico, ma sicuramente le persone che scrivono di più in termini di mancata elaborazione del lutto, comunque di rabbia ancora presente, sono quelli che al tempo hanno rifiutato di vaccinarsi. Vittorio ci scrive: il problema del Covid è che si sia ritenuto argomento da dibattito pubblico. Vabbè, tutto argomento di dibattito pubblico, Vittorio. Comunque, Vittorio ancora scrive: per fortuna le scelte del governo sono state drastiche, quindi il contrario di free vax e no vax. Il fatto che i vaccini si portino dietro un business odioso va combattuto su un terreno diverso dal complottismo no vax, che anzi lo sostiene. Basta, scrive un ascoltatore che credo si riferisse alla signora di prima, che ha a lungo parlato della sua esperienza di persona che non si è voluta vaccinare, che si è sentita discriminata, che ha dovuto pagare tanti soldi per fare i test. ringrazi che ha potuto fare i test, scrive Anna, ringrazia perché ha potuto fare i test, perché si sono vaccinati gli altri, altrimenti non sarebbe qui a telefonare. Ancora, vedete come ancora dopo anni, ancora il dibattito su questo è, diciamo così, molto aspro e forse con un scarso ascolto reciproco. Io sono stato durissimo contro i Novax all'epoca. Credo che se ci sono persone ancora traumatizzate da questa esperienza siano comunque da ascoltare, fermo restando il mio totale dissenso verso le loro scelte, ma questo è poco interessante. Credo diamo voce invece agli ascoltatori. Prendiamo quindi un'altra telefonata. Pronto, ciao, buongiorno, chi sei?
Ciao, sono Giuliana.
Sei in linea, ciao. Ciao Giuliana.
Ecco. Telefono da Ponte di Legno, lo dico perché sono trasferita nel settembre 2019 da Milano a Ponte di Legno, quindi un attimo prima che scoppiasse tutto il Covid eccetera, e io sono una privilegiata perché mi sono trasferita da una città che appunto, la quale sono nata, per carità. Però ecco, io il Covid, tra virgolette, l'ho vissuto bene, perché mi sono trasferita in una casa isolata nel bosco, quindi a me... anche
quindi tu niente casa. Traumi?
No, traumi ho avuto perché purtroppo mi sono morti amici, giovani anche, vabbè, mia figlia una volta ha preso il Covid forte, sono andata a trovarla e sono andata a trovarla a Milano e l'ho salutata dalla finestra, quindi voglio dire, ne ho avuti, non sono potuta andare a un funerale di una carissima amica perché erano vietati anche...
E adesso tutto questo è una roba tutto... che hai cicatrizzato, sei serena?
Sono abbastanza serena perché di mio cerco sempre di elaborare subito. La cosa che mi ha molto traumatizzato sono state il 18 marzo, me lo ricordo, quando a Madrid hanno trasformato lo stadio del ghiaccio in obitorio perché non c'erano più posti, non sapevano dove tenere i cadaveri. Allora ho detto, vabbè, ma allora quella roba lì, cioè questa roba qui è una roba, è vera, prima mi sembrava tutto irreale, dicevo, vabbè, ma dai, stavano esagerando, non lo so. Poi da quando ho sentito quella notizia lì, mi sono resa conto che adesso io vivo abbastanza bene, però non ho dimenticato, ho imparato, perché comunque io lavoro in un ristorante dove noi igienizziamo tutte le volte che cambia il cliente, noi igienizziamo tutto con alcol eccetera, ancora adesso, e quindi non so,
vabbè, che male non fa, va bene, grazie Giuliana, buon weekend.
Grazie,
ciao. Male non fa igienizzare, va sempre bene, anzi anch'io spesso igienizzo le mani molto più di quanto facevo prima, che comunque, ripeto, male non fa. Qualche messaggio. Ah, ti scrivono i Novax perché continuano a non aver capito un tubo. E attenzione, perché Manuela scrive una cosa che secondo me è interessante. Questa trasmissione sta diventando il solito scontro tra Vax e Novax. Si dà sempre risonanza a questo sparuto gruppo, eccetera, eccetera. Manuela parla di Novax, ma mi interessava soprattutto la prima frase. Sì, è impressionante. Io sto parlando dei traumi, delle cicatrizzazioni, dei ricordi eccetera, e si riaccende uno scontro che ancora io lo vedo qua nei messaggi tantissimo, che sembrava che è vecchio, no? Che non ci sono più, non c'è più l'obbligo eccetera. Si vede che questo è stato poi quasi più della malattia quello che ha diviso la società, sicuramente in una grandissima maggioranza, in una piccola sparuta minoranza, che tuttavia vive ancora il trauma di quello che è accaduto molto più di tutti gli altri, a quello che vedo, perfino più di quelli che hanno avuto come dire, traumi comunque di altro tipo, non ovviamente chi ha avuto i lutti, che è un altro discorso. Vediamo se riusciamo a prendere molto velocemente ancora qualche telefonata. Pronto, ciao, buongiorno, chi sei? Sei in linea ma non si sente mica bene.
Pronto,
sì. Puoi parlare a voce più alta?
Aspetta. Ciao.
Ciao, chi sei?
Dante Gorgonzola.
Ok, cosa ci vuoi dire?
Volevo dire che è stato brutto, ma non è che è stato, cioè, è stato veramente brutto, poi è stato lungo.
E io purtroppo ti sento malissimo. Sarà colpa della linea? Sarà colpa del fatto che quanti anni hai?
Ho 11 anni.
Hai 11 anni. E poi ti ringrazio moltissimo di aver chiamato. Sono felice che chiami un ragazzino. Ma puoi ripetere il concetto che hai voluto esprimere poco fa?
Che è stato molto lungo questo Covid, ma meno male che adesso è passato.
È stato... E tu, la tua infanzia è stata in qualche modo turbata da questo Covid oppure sei stato sereno?
Sì, mi è successo che in mezzo mi è anche morto il gatto.
Ah beh, giusto, hai ragione, questo è un bruttissimo, non sto scherzando, è successo anche a me quando ero ragazzo e ho pianto tantissimo. Come si chiamava il gatto?
Si chiamava Nasino.
Va bene, allora pensa sempre che Nasina comunque vive nel tuo cuore, va bene? Che non è morto per davvero. Perché quando le persone o gli animali che amiamo muoiono. Ciao caro, grazie della tua chiamata. Altri messaggi, buongiorno, il mio trauma è vedere come oggi si siano sopite le ostilità, no, non si sono sopite le ostilità fra chi credeva di partecipare a uno sforzo collettivo vaccinandosi e chi credeva di partecipare a una resistenza contro il potere. È vero, hai ragione, non si sono sopite le ostilità, è evidente, anch'io ero fra quelli che credevano di partecipare a uno sforzo collettivo vaccinandosi e invece altri hanno telefonato dicendo che era una lotta contro il potere. Non si tratta di trauma ma di desiderio di giustizia, questo è evidentemente ancora una persona che era contro i vaccini. Vabbè, ancora lasciamo aperto il dibattito. Bravo Norberto, bravo Ilaria, non ci hanno dato risposte sufficienti per capire quello che è successo, ma non se ne può più dei complottisti, scrive invece un altro ascoltatore o ascoltatrice. Ancora ovviamente dibattito vaccino contro vaccino, facevano bene a discriminarla eccetera eccetera, ma questi free vax hanno le competenze per decidere se vaccinarsi o no. Vedete, aveva ragione Emanuela, il dibattito sui traumi è diventato il dibattito ancora oggi sul l'obbligo vaccinale. A me questo impressiona un po', ve lo devo dire, cari ascoltatori e cari ascoltrici. Comunque qualcosa è uscito da questo microfono aperto, secondo me, appunto in relazione soprattutto ai traumi della restrizione. Io quando sono andato a vedere una volta una manifestazione Novax, la cosa che mi ha impressionato di più è che erano quasi tutti turbati, ma profondamente turbati, dalla quarantena, dalle restrizioni. Io chiedo scusa ai due ascoltatori che sono in linea, non posso prendere le telefonate perché sono le 11:28:32. Chiedo scusa a loro se non posso riprenderli in diretta, così come chiedo scusa ai tanti che hanno messaggiato, vuoi sui traumi, vuoi sui lutti, ma molto ancora di più. Molto ancora su vaccini, restrizioni. La pandemia è finita, dice l'OMS, speriamo che finiscano anche questi livori, posso dirlo, queste rabbie o questo sentirsi emarginati, non lo so. Grazie, buon weekend a tutti e a tutti.